La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Eccoci qui ritornati in voce dopo aver ascoltato Circle Game nella versione di Buffy St. Marie, colonna sonora del film Fragole e Sangue. Andiamo appunto ad ascoltare la viva voce di Marcello Gerardi, il nostro esperto, che ci parlerà di questo e poi successivamente di un secondo film. Eccolo qui in diretta per noi. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui. Buonasera, meno male. Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera Marcello. Allora, dobbiamo recuperare il tempo perduto la settimana scorsa. Per un malinteso e per un contrattempo di carattere tecnico non è stato possibile collegarci, ma risolviamo facendo due piccioni con una fava. Quindi iniziamo con Fragole e Sangue. Dici qualcosa al riguardo.
Allora, Fragole e Sangue è sostanzialmente il film emblematico, che appunto uscì nel 70, sulla contestazione studentesca pacifista americana. È un film che, al di là dei propri meriti artistici o tecnici, è entrato comunque nel mito per una serie, diciamo, di emozioni che al tempo si vissero. La mia generazione, diciamo, si accostava al cinema in quel periodo di sommovimento che praticamente proveniva dal 68 e da quello che soprattutto negli Stati Uniti c'era stato dal 64 in poi, da Berkeley diciamo, le università della California. E quindi nel 70, diciamo, si raggiunge il culmine, anche perché questo film, pur esile nella struttura, era comunque un film che aveva un certo talento visivo, era un esordiente, Stuart Hagman, che sostanzialmente aveva lavorato nel settore documentaristico, che fu scelto dalla Metro-Goldwyn-Mayer e portò avanti quest'opera in cui sostanzialmente fece una fotografia abbastanza fedele della contestazione giovanile in un ateneo di New York in quel periodo. Erano tutti gli atenei in fiamme nell'America, diciamo, di quel periodo. C'erano le battaglie pacifiste contro la guerra in Vietnam, c'erano le battaglie dei neri già allora, insomma, che adesso 50 anni dopo
siamo come prima, cioè, più di prima.
Sì, infatti. Ora, questo film fotografò in maniera un po' romanzata, no? La contestazione giovanile, tant'è vero che si parla appunto di uno studente che malvolentieri si avvicina alla contestazione, più per curiosità, per conoscere una ragazza sostanzialmente, la quale invece è estremamente attenta ai fermenti rivoluzionari dell'epoca e lo convince in certo senso a entrare nella dinamica attraverso l'occupazione dell'ufficio del preside, della presidenza dell'università. Lui fa così la conoscenza di gli altri studenti, assiste ai dibattiti politici e intreccia una relazione con questa ragazza. La storia ripete esile, questo ragazzo fa parte di una, diciamo, un gruppo di canottaggio, quindi è tutt'altro che propenso alla contestazione. Lui si avvicina per pura curiosità e per conoscere questa ragazza, però alla fine ne rimane coinvolto, capisce l'importanza di questa contestazione, ne capisce lo spirito anti-autoritario e passa appunto dalla parte degli studenti fino al culmine, diciamo, la scena finale che è rimasta diciamo nella storia del cinema, che è quella della violenta repressione nella palestra della polizia, violentissima repressione, tuttora è citata negli annali del cinema, perché poche volte c'è stata una rappresentazione così violenta e così realistica di un pestaggio appunto così terribile come fu in questo film. E diciamo, tra l'altro, questo ragazzo, il film fa capire che forse perderà addirittura la vita, e anche se lascia un po' di dubbio.
C'è un fermo immagine, giusto? Di lui che si getta tra i poliziotti.
Secondo alcuni critici, insomma, perde addirittura la vita. Insomma, al canto di Give Peace a Chance, centinaia di giovani occupano questa palestra che doveva essere in realtà destinata a esercitazioni per il Vietnam. Doveva essere espropriata, e la rivolta, diciamo, universitaria nasceva soprattutto da questo. Il film è interessante perché, diciamo, a parte la storia...
Possiamo considerarlo, scusami Marcello, come si direbbe adesso, un instant movie?
È in certo senso un instant movie. E diciamo che è sull'onda del successo dei grandi film tipo Easy Rider. Va bene che c'era stato l'anno precedente. Non dimentichiamo che il film forse più profondo, più complesso, che era stato fatto su... indirettamente sulla rivoluzione giovanile, era stato fatto sulla rivoluzione dei costumi, sulla Beat Generation e su soprattutto la contestazione della società dei consumi, era stato Easy Rider. Questo è un film più politico perché rappresenta le lotte per il Vietnam e quindi, insomma, comunque degli studenti che fanno, diciamo, una specie di rivolta interna, devo dire pacifisti, ma il film non a caso rappresenta anche la loro violenza, perché in realtà il film è anche impregnato della violenza studentesca. Sono due in realtà violenze che si confrontano. Ovviamente il film prende parte con estrema decisione per quella giovanile. Diciamo che è esile nella trama, è molto sorretto dalla, se vogliamo, dalla colonna sonora, che insomma è indimenticabile. C'è la famosa Something in the Air, Thunderclap Newman, che è entrata nella storia, cioè questo Give Peace a Chance cantato alla fine, cioè il brano che abbiamo ascoltato prima di Buffy St. Marie, che poi in realtà era di Joni Mitchell.
E te adesso, se mi permetti, prima di continuare a parlare, perché voglio lasciare, diciamo, un pochettino in sospeso anche il giudizio finale di questo film, se permetti, vorrei far partire un brano che, se non ricordo male, spero che la memoria non mi inganni, ma se no chi se ne frega, dovrebbe essere proprio quello in cui il protagonista entra all'interno della, diciamo, dell'ufficio del preside, e dovrebbe essere sotto le note di Down by the River di Neil Young con i Crazy Horse. Quindi io partirei, è un brano lungo, quindi ce lo sentiamo pure mentre ci chiacchieremo sopra, però diciamo partiamo adesso con questo brano, per poi tornare a parlare di Fragole e Sangue con quello che sono le conclusioni tratte da Marcello Gerardi. Down by the River, Neil Young. Famosi assolo di chitarra di Neil Young, interminabili, lunghissimi, come quello di Southern Man, per esempio, di altri celeberrimi dell'epoca di Crosby, Stills, Nash & Young, per l'appunto. Questo faceva parte della colonna sonora del film Fragole e Sangue, di cui stiamo parlando in diretta telefonica con Marcello Gerardi. Allora, Marcello, io mentre ascoltavo questo brano stavo pensando ad un fatto, ovvero che, per quello che mi riguarda, per esempio, all'epoca, ovviamente non all'epoca dell'uscita in prima visione, ma per fortuna c'erano i cinema d'essai, che qualcuno forse ricorderà, io lo andavo a vedere e a rivedere, anche perché, a pensarci bene, era l'unica maniera per sentire per avere, diciamo, quelli che poi erano delle specie di videoclip, cioè avere la possibilità di ascoltare musica con immagini. È sbagliato questo mio, come dire, un punto di vista?
No, non è sbagliato per un duplice motivo. Innanzitutto per l'importanza che il cinema d'essai negli anni 70 hanno avuto, soprattutto 70 e 80 a Roma, che hanno riciclato appunto centinaia, migliaia di film che non avremmo mai visto, non avremmo mai potuto vedere, che forse sono solo visibili nella sezione di fuori orario, diciamo, che viene fatta su Rai 3 meritoriamente da tanti anni da Enrico Ghezzi. Ma a parte questo, il film in questione tra l'altro proviene da un regista, Agman, che aveva lavorato con i videoclip, è stato uno degli inventori, Agman, dei videoclip già allora, alla fine degli anni 60, e fu scelto anche per questo, perché il film doveva in certo senso avere questo spirito, cioè utilizzare la colonna sonora anche come, diciamo, bellezza visiva, anche come capacità di rappresentare le emozioni con la musica. E la colonna sonora è fondamentale in questo film, perché altrimenti, ripeto, si tratterebbe di una storia che non è eccessivamente approfondita. E la forza delle immagini, da una parte il montaggio, gli zoom che vengono utilizzati e per esempio nei momenti degli scontri che ci sono nel corso del film, diciamo, tra studenti e polizia, c'è anche una velata ironia in certo senso che pervade quest'opera. E però, ripeto, è più un'opera che acquisisce valore per la colonna sonora e per gli aspetti formali, piuttosto che una qualche profondità di pensiero.
Sì, anche perché, Marcello, non so se ha fatto a te lo stesso effetto, quanto tempo fa l'hai rivisto. Io ricordo di averlo rivisto addirittura in videocassetta una decina di anni fa. E forse sarà stato quanto le grandi aspettative che avevo nel rivederlo a distanza di tanto tempo, insomma, è legato molto alla mia adolescenza, diciamo agli anni appunto della ribellione, insomma c'era questa voglia di, come dire, di cambiare le cose, di cambiare il mondo, e questo film in qualche maniera ne era il volano. Però quando io lo rividi, e forse sarà che non era la magia del cinema, non so, vedendolo a casa mi è sembrato diciamo abbastanza fiacco, non so se
esatto, sì, indubbiamente. Ti posso assicurare però che vederlo in un cinema romano nel 70 aveva un effetto potente.
Ti chiedo uno sforzo di memoria, ti ricordi addirittura il cinema?
E non mi ricordo adesso il cinema, mi sembra che pure questo fu il cinema Quirinale, se non ricordo male. Poi
Via
lo vidi anche io nei vari.
Non esiste più, ovviamente.
Lo vidi, quello è un film che vidi forse 3-4 volte, insomma, è diventato un manifesto della mia generazione.
Stessa cosa.
Però,
per
insomma,
me.
Ricordo la prima volta, se non erro, fu proprio lì. E comunque ricordo il forte impatto emotivo di questo film. Ecco, che fece.
E rivederlo?
Noi. Rivederlo anche a me ha fatto l'impressione di un'opera abbastanza esile, visivamente meritoria, no? E sicuramente anche moderna come impostazione filmica, però insomma abbastanza superficiale nei contenuti. Insomma, ecco.
E quindi insomma siamo d'accordo che non siamo di fronte di certo ad uno dei film più, come dire, rappresentativi,
no,
di un'epoca,
rappresentativi,
sì,
sicuramente,
però dal punto di vista artistico sicuramente non siamo
è
ai livelli,
è un film, diciamo, di medio buon valore, insomma, niente più di quello. Cioè, per intenderci, film che sono usciti nello stesso periodo come Easy Rider, come, posso dire, Mesh, come anche Gli uccelli uccidono, per dire, lo stesso anno di Robert Altman, hanno peraltro spessore, per non parlare del film di Antonioni di cui parleremo tra poco.
Eccolo là, mai spoilerato, là, vabbè, no, è giusto, l'hai scelto tu, quindi è giusto che lo introduca tu. Quindi adesso, mentre scorrono in sottofondo le note di Down by the River, Neil Young, sì, e Crazy Horse, io allora, chiedendoti come succede in questi casi, come abbiamo già fatto in passato, un giudizio in stellette in perfetto stile slow cult, perché sì, per chi non lo sapesse, Marcello Gerardi ha un suo pseudonimo che è Dark Rider, con il quale scrive ormai da parecchi anni su una webzine che si chiama Slow Cult, slowcult.com, lento fluire del sapere, e molto spesso, oltre che di musica, si occupa di cinema. E quando noi, appunto, su questo, uso il noi perché anch'io ne faccio parte, pubblichiamo queste recensioni, Sintetizziamo il nostro giudizio in stellette da 0 a 5, ovviamente 5 penso che non l'abbiamo mai dato. In questo caso, facendo una sintesi tra quello che avevi provato all'epoca e quello che è la percezione, diciamo, da uomo adulto di questo film, quante stellette gli diamo?
Ma senza dubbio, con tranquilla, con serenità, 3.5.
Benissimo, se non altro per quello che ha significato per tutti noi.
Per, insomma, il significato, sì, per, soprattutto per quello, e anche per le immagini finali, che effettivamente non si sono viste con tale realismo quasi mai, diciamo, al cinema.
E quindi, insomma, da vedere anche se con qualche riserva ora come
da vedere ora. Anche se, insomma, va visto nei suoi limiti artistici, però è un film che, per ricostruire quell'epoca, è effettivamente è utile ed interessante.
Allora, adesso ti lascio l'incarico di annunciare, perché poi sentiremo adesso un brano dalla colonna sonora di questo film, il prossimo film che andremo ad analizzare.
Allora, nel 1970, che ripeto fu un anno estremamente creativo per il cinema, insomma, veramente si fa difficoltà a riuscire, insomma, a nucleare tutte le opere di valore che uscirono, insomma, ci fu un altro film molto importante, fatto da un regista italiano che fece al suo tempo molto discutere, che è Michelangelo Antonioni, che pure lui cercò di analizzare la contestazione americana, studentesca, con un famoso film che poi sarebbe comunque passato anche per le polemiche che suscitò negli annali della storia del cinema, ed è Zabriskie Point.
Ecco, limitiamoci appunto ad annunciarne il titolo e poi ne parliamo dopo aver ascoltato il brano Heartbeat Pig Meat dei Pink Floyd.
Sì.
Atmosfere sicuramente psichedeliche, molto distanti da quelle descritte, diciamo, nel precedente estratto musicale, sia il brano di Neil Young che ancora di più quello precedente di Buffy St. Marie, erano sicuramente dei brani, come dire, meno difficili all'ascolto. I Pink Floyd ovviamente ci portano altrove e ne stiamo parlando con Marcello Gerardi perché appunto stiamo per analizzare ed affrontare il film di cui questo brano dei Pink Floyd, Heartbeat Pig Meat, ne era colonna sonora, ovvero Zabriskie Point. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui.
Allora, continuiamo.
Allora, Zabriskie Point è un film, ripeto, che ha creato uno sconquasso, diciamo, anche per la firma di Michelangelo Antonioni. Michelangelo Antonioni era, diciamo, un regista di grandissimo talento. Io invito a rivedere tutte quante le sue opere, è uno dei maestri del cinema, e pochi anni prima aveva fotografato in maniera mirabile la Swinging London nel 67, tra l'altro una performance addirittura di U, c'era, in Blow Up. Ora si trasferisce in America perché riteneva che fosse il territorio più emblematico per studiare la contestazione giovanile e la società dei consumi. E attraverso il racconto molto scarno, molto semplice, di un giovane contestatore, che però in realtà è più un anarchico individualista, è uno che partecipa a degli scontri ma senza anche lui nessuna cognizione politica, nessuna coscienza se non quella di un vago ribellismo, e rimane coinvolto in uno scontro a fuoco con la polizia, quindi fugge rubando un aereo, plana nel deserto dove incontra una donna che sta guidando, diciamo, un'automobile, una vecchia automobile, per recarsi a Phoenix in Arizona, dove dovrà incontrare una specie di leader, diciamo, di una grande società immobiliare, tra cui con il quale forse addirittura una relazione, il film non lo dice in maniera esplicita, e questi due si incontrano all'inizio, quasi fanno dei giochi, lui con l'aereo per incuriosirla, si ferma questa ragazza nel deserto e fraternizzano, e poi in una scena bellissima nella Death Valley fanno l'amore, ed è una scena fortemente psichedelica, accompagnata dalla geniale musica di Jerry Garcia, di Grateful Dead, quindi estremamente appropriata, dove addirittura questa immagine dell'amore di loro due si moltiplica su decine, centinaia di coppie che fanno l'amore nella Valle della Morte. Ora, qual è la complessità del film? No? Non è un film solo sulla contestazione americana, è un film sulla società dei consumi, quindi è vicino alla contestazione, sul significato, soprattutto freudiano, di Eros e Thanatos. Si confrontano l'amore, visto così come piacere puro, come espressione, diciamo, corporea e psichica, e la morte. Perché? Perché sostanzialmente il ragazzo riprenderà il suo aereo, loro avranno una brevissima relazione, si saluteranno, lei riprenderà la sua strada verso Phoenix, il ragazzo tornerà a Los Angeles, dove per errore verrà ucciso dalla polizia, planando con l'aereo. Perché ovviamente il film ti fa anche riflettere sul fatto che prima, molto spesso, la polizia li spara e poi pensa, insomma, quindi per un mero errore, perché il ragazzo andava a restituire l'aereo. Ora, quello che è interessante in questo film, che va considerato, le due persone che sono state scelte da Antonioni sono veramente dei loser, dei perdenti, perché Mark Frechet era veramente un contestatore a suo tempo, e addirittura finì dopo pochi anni in uno scontro a fuoco con la polizia, ma forse per una banale rapina, non lo so, era comunque una persona sicuramente inquieta sopra le righe. Dare Alpen ha avuto più un destino, diciamo, più normale, insomma, comunque è sempre stata ai margini della contestazione giovanile.
Ma infatti credo che al di là di questi film non abbiano lasciato nessuna traccia.
No, Frechet sì, perché Mark Frechet partecipa addirittura a Uomini contro di Rosi.
Ah, caspita.
Quindi no, fece un'altra opera importante.
Che poi credo che sia sempre del 1970, Uomini contro.
Mi sembra che sia del 71, se non vorrei ricordare male. Comunque sempre nel periodo, insomma, diciamo dopo Antonioni lavorò con Rosi. Quindi praticamente è comunque un attore che a suo modo ha lasciato un segno, diciamo, molto breve.
Soprattutto anche considerando i registi con i quali ha lavorato, perché tra Rosi ed Antonioni, insomma, stiamo parlando proprio di grandi nomi. Però c'è una scena che è passata alla storia di questo film, che è questa famosa scena dell'esplosione.
Allora, ecco, qui proprio il significato del film si chiarisce in maniera totale, no? Praticamente la ragazza raggiunge questa diciamo residenza immobiliare nel deserto, tra l'altro lì la finalità degli speculatori è quella di fare una specie di centro termale turistico nel deserto, lei sarebbe una specie di segretaria d'affari, insomma, diciamo, di questo capo, diciamo, di questa società immobiliare. E questa ragazza, venuta a sapere alla radio della morte del, diciamo, appunto di Mark, si allontana dalla villa, si ferma a poche centinaia di metri dalla villa, si volta verso la villa ed un'immagine stupenda, immagina la distruzione termonucleare della villa con tutti gli oggetti che volano, ed è una scena che dura minuti e minuti, sulle note,
certo,
di Kaman number 51, Your Time is Up, dei Pink Floyd, una delle immagini più suggestive, diciamo, della storia del cinema, che ricordo personalmente mi colpì e mi commosse molto, e con me anche le persone che erano con me, diciamo, allora.
Beh, penso che dal punto di vista proprio visuale sia qualche cosa di memorabile, che difficilmente paragonabile.
È assolutamente memorabile, e la musica dei Pink Floyd è sensazionale, estremamente descrittiva, ed è appunto la soluzione finale del film. La ribellione di questa ragazza che nel conflitto tra Eros e Thanatos vede Thanatos vincente e si allontana poi con la macchina e ha chiuso con quel tipo di società, quindi col suo presunto partner, con la società immobiliare, e si incammina nel deserto con la macchina dopo che soddisfatta ha visto l'esplosione termonucleare di questa villa.
Quindi c'è un finale, se vogliamo, quasi
apocalittico,
ecco, non mi veniva il termine. Benissimo.
Sotto certi profili si parlò anche di film, diciamo, quasi cristiano per certi versi, no?
Perché c'era una punizione finale.
L'apocalisse della società dei consumi, insomma, il fatto che la cultura europea, Antonioni era italiano, vedeva, l'uomo, per secondo diciamo Antonioni, l'uomo in America era funzione delle cose, cioè le cose contavano molto più dell'uomo, e quindi questa ragazza, che è un umanista, che ha avuto questa relazione brevissima ma intensa con questo uomo che così poi è scomparso ed è morto, immagina così la contestazione totale, l'apocalisse.
Quindi, se vogliamo, diciamo, non il giudizio, però comunque il punto di vista di Michelangelo Antonioni nei confronti della società dei consumi rispecchia però anche fedelmente quello che poi era il pensiero espresso più o meno negli stessi anni anche da Pierpaolo Pasolini, se non vado errato.
Sì, sotto certi profili sì, era anche, diciamo, non era lontano da Pasolini.
Quindi Antonioni, tanta roba, insomma, tanto per essere, come dire.
Sì, Antonioni, diciamo, poi perderà del tutto la fiducia. Comunque, insomma, poi basta vedere Professione Reporter, il disagio esistenziale, la morte che vince. Insomma, era molto pessimista, forse ancora più di Pasolini per certi aspetti. Il che, insomma, è tutto dire. Però, diciamo che dal punto di vista visivo sono registi chiaramente diversissimi. No? Il film Zabriskie Point va visto anche come film visionario. È un film psichedelico, è un film visionario, è uno dei capolavori del cinema
assoluto, insomma, indipendentemente dall'anno, insomma, indipendentemente dal periodo, cioè, mentre col precedente siamo veramente costretti a prendere in esame il periodo storico in particolare nel quale
è un film che si astrae, diciamo.
Questo travalica i confini
del tempo, però nello stesso tempo è collegato al tempo, perché lo spunto, l'osservazione è quella della contestazione, parte da quello il film per fare, poi per diventare un'opera filosofica, un'opera che pensa l'uomo, che discute sul destino dell'uomo. Ed è emblematico pure, se ci pensiamo bene, che queste tematiche furono riprese molti anni dopo da uno dei gruppi d'avanguardia più famosi degli Stati Uniti, insomma, diciamo, molto diverso come tematica e come spirito, però i Sonic Youth, insieme all'Idea Lunch, fecero proprio una canzone, un brano, Death Valley 69, che riprendeva la Valle della Morte, dove c'è l'incontro da questi due ragazzi, e sviluppava le tematiche, diciamo, di questa valle, che era stata tra l'altro sede dei terribili omicidi della famiglia Manson. Quindi, per dire, ancora diventa ancora più pessimista del film di Antonioni,
più grondante di
grondante dolore e l'apocalisse, insomma. in un video tra l'altro che io ho visto a suo tempo che mi colpì molto. Sonic Youth riprendono, si ispirano anche al film, ma soprattutto alla tragedia Manson.
Senti Marcello, io come ben sai sarei tentato di farti continuare la trasmissione fino a notte inoltrata, ma come si dice in questi casi il tempo è tiranno, quindi nel chiederti come abbiamo fatto prima per Fragole e Sangue un giudizio sintetico in stellette di questo capolavoro che è appunto Zabriskie Point, e poi insomma riservandoci poi altre chiacchiere nelle prossime puntate, perché io ormai non ti mollo, diciamo, questa abitudine settimanale la ritengo, come dire, il valore aggiunto a questa trasmissione. Allora, Zabriskie Point, quante stellette?
Ma senza dubbio 5.
Ah, qui siamo sul capolavoro, quindi.
Qui proprio... siamo sul capolavoro, secondo me.
Abbiamo raggiunto questo. Proprio il top della come dire, della possibile scelta di giudizio. Beh, insomma, da come me ne hai parlato te, io adesso devo essere sincero, mentre Fragole e Sangue l'ho rivisto, io sono rimasto purtroppo alla visione quella, anzi, se questa è una comunicazione privata, Marcello, se dovessi avere a portata di mano il DVD la prossima volta che ci vediamo, magari
sì,
me lo presti, perché adesso mi ha fatto venire voglia. Allora, ringraziamo di nuovo Marcello Gerardi per il suo prezioso intervento, rinnoviamo l'appuntamento.
Grazie
con lui e gli approfondimenti sul cinema alle prossime sul cinema del 1970, ricordiamocelo, alle prossime puntate della Bottega del Forno. E quindi io a questo punto saluterei Marcello chiedendogli di annunciare il brano che prima aveva menzionato dei Pink Floyd, perché chiudiamo proprio con quel brano.
Come on, number 51, your time is up.
Pink Floyd.
Pink Floyd.
Grazie Marcello, a presto.
Grazie a te, buon proseguimento.
radiocittaperta.it, la tua radio online.